Grazie, fratello. Rimaniamo in piedi solo un momento ora per la preghiera. E vedo che molti di voi stanno portando fazzoletti su cui pregare. Ora noi crediamo in quello. Una delle cose più grandi che accadono in questi giorni è il ministero internazionale di pregare sui fazzoletti. Grandi cose avvengono e ne siamo così felici. Siamo sempre felici di fare tutto il possibile per aiutare gli altri. E voglio che tutti si inchinino come ora e offriremo la preghiera. Nostro Padre Celeste, siamo felici stasera di essere vivi ed essere qui al servizio del nostro Dio con questa benedetta certezza di sapere che quando questa vita qui sarà terminata, entreremo nella grande vita al di là dove giace ogni nostra aspettativa. E mentre siamo in questo viaggio, Signore, malattie, problemi, dolori si trovano lungo tutta la strada e ci sono molti che stanno soffrendo con queste cose in questo giorno in cui viviamo. All'ombra della venuta del Signore sappiamo che il nemico va in giro come un leone ruggente, divorando quello che può perché sa che il suo tempo è breve. Ed ora molte persone hanno portato i loro fazzoletti e li hanno posti qui per i loro cari, senza dubbio là fuori nel deserto, da qualche parte ci sono un papà e una mamma anziani, ciechi, che stasera aspettano che un fazzoletto torni. Forse all'ospedale c'è una persona cara davvero malata, un prezioso bambino a casa, e tu conosci ognuno di loro, Signore. E sono certo che tu gli concederai la loro richiesta mentre impongo le mani su di essi, Signore, in modo rappresentativo del nome di Gesù Cristo. E crediamo che sia scritto nella scrittura che presero dal corpo di San Paolo fazzoletti o grembiuli ed erano segni della loro fede in quell'apostolo. Egli è venuto molti anni fa ed è immortale stasera. Ma lo Spirito di Dio rimane lo stesso per coloro che credono la stessa cosa. E prego che tu conceda ogni richiesta. Dacci un grande servizio stasera, Signore, possa la tua presenza continuare ad essere con noi. Dacci i desideri dei nostri cuori e confidiamo che fare questo sarà tutto nella tua divina volontà. Lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Potete sedervi. Un tale tempo meraviglioso di comunione stamattina nella la colazione ministeriale. Ho conosciuto molti dei fratelli che non ho mai conosciuto prima e abbiamo scoperto il nostro presidente qui era un archi. E mi hanno detto che se togliete tutti gli archi e gli occhi dalla California non vi è rimasto altro che un deserto, quindi in un certo modo lo credo. Quanti qui vengono dall'Arkansas o dall'Oklahoma? Mostrate, io di certo penso sia giusto. Ebbene, penso che alcuni dei cuori più sinceri che abbiano mai battuto siano sotto quelle vecchie camicie dell'Arkansas e gli Okies. In qualche modo conservo un po' dell'Oklahoma. Mia madre viveva in Oklahoma, Tulsa, quando era una ragazza, e l'Arkansas quando io ero all'inizio delle riunioni è stato giù a Johannesburg e Moore e Texarkana giù al Robinson Memorial Auditorium a Little Rock su verso Hot Spring. Molti di quei posti là, Oklahoma City, Tulsa e alcune delle persone migliori. E ricordo quando andammo a Johannesburg, fu una delle mie prime grandi riunioni dopo aver lasciato San Luis, la piccola bambina Dougherty fu guarita, il che agitò l'intera San Luis. Avevamo riunito là decine di migliaia di persone. Andai in Arkansas e fu la prima volta su una trasmissione che io sia mai stato in una trasmissione e il giornale affermava, credo, che ci fossero 28.000 persone che parteciparono alla riunione. Venivano da tutto il paese. Per 40 miglia intorno non si poteva quasi trovare un posto
posto che non aveste tende disposte, tutto quello. Persone con i loro figli sdraiati sotto vecchi camion di cotone e si tenevano sopra dei pezzi di stoffa mentre pioveva. Non dimentico mai una sera là. So che non voglio iniziare con le testimonianze stasera. Io, venendo da... Avevo detto loro che avrei pregato per tutti loro prima che se ne sarebbero andati. Ma di certo dovetti ritrattarlo. Loro, così tanti, non si poteva neanche avvicinarsi al... E continuavano a diventare sempre di più. La linea era lunga, isolati cittadini. E ricordo una sera che ero uscito a pregare per qualcuno. Erano scesi da... Quel mattino avevo pregato tutta la notte, quella sera stando in piedi. Scesi, non riuscivo più a stare in piedi e proprio sulle ginocchia pregavo per loro mentre passavano. E c'era stato un calzolaio cieco da qualche parte lassù, ora non ricordo il nome della città, vicino a Johannesburg, a circa 50-60 chilometri, era cieco da anni. E lo Spirito Santo lo aveva dichiarato guarito e lui andò in giro, tornò di nuovo in fila, disse: hai detto, Signore, che sono stato guarito, i miei occhi non sono aperti. Dissi: quello non ha niente a che fare con ciò, mi hai detto che mi hai creduto. Disse: io credo. Dissi: allora perché mi stai mettendo in dubbio? E così disse, proseguì e disse di continuare proprio a dire loda al Signore per la mia vista. E quel mattino stava andando a casa verso le 5, veniva portato, credo fosse suo figlio, in una vecchia macchina modello A, e stavano risalendo la strada ed era seduto sul sedile posteriore dicendo loda al Signore per la mia vista, e i suoi occhi si aprirono e lui mise in allarme quasi l'intero paese. E così corse nella chiesa cattolica quella mattina con il cappello sulla punta del suo bastone, facendolo proprio roteare, così lodando Dio per la sua vista. E poi andarono nella chiesa metodista e lo fecero quasi arrestare per aver disturbato il servizio. Non sembra che ciò avrebbe disturbato qualcosa, ma sarebbe... Così quella sera mi ero appena fatto strada verso il palco e vidi degli uscieri che mi facevano cenno, e là c'era un autista. Disse: ho altri due viaggi da fare stasera per portare persone dall'ospedale. Sono andato fuori per... Avevo finito di pregare per alcuni. Là fuori c'era una donna che pensavano stesse morendo di cancro, e lei aveva venduto delle more che aveva scatolato per prendere l'ambulanza per portarla giù. Suo marito l'aveva fatto. Questo è più o meno tutto quello che gli era rimasto. Aveva fatto delle tre punte, le aveva vendute. Il signore la guarì. Lei si alzò uscendo dall'ambulanza, uscì dal retro, entrò, cercò di arrivare alla riunione e non poteva tornare di nuovo alla porta. Ce n'erano così tanti ammucchiati là dentro che a circa questa distanza da muro a muro, e non riuscivo proprio a passare. E uno degli uscieri venne e disse: ti verremo a prendere sul retro dell'edificio, nessuno ti conosce. Ero stato là circa 8-10 giorni e nessuno aveva avuto. Molti erano entrati nell'edificio, rimanevano là giorno e notte aspettando solo il loro turno. Così poi andai sul retro e ricordo che iniziò un po' a piovere, non riuscivo quasi a farmi strada tra la folla e cercando di arrivare alla porta sul retro dove mi portarono per arrivare di nuovo al palco. I miei fratelli e sorelle di colore, stasera scusatemi per questa osservazione e il modo in cui lo dirò, ma era in quei giorni, avevano ancora una specie di movimento di segregazione in Arkansas. Così iniziai ad entrare e sentii qualcuno che chiamava il proprio padre e guardai, era una bella ragazza di colore, era cieca. Si stava facendo largo tra la folla piangendo per suo padre e io, nessuno prestava attenzione alla signorina. E nessuno mi conosceva, così iniziai a spingere così e io. Alcuni tizi erano proprio là a parlare, c'erano diversi autobus noleggiati che si trovavano là da diverse parti del paese, c'era un tizio là in piedi che urtava, parlava e cercai di farmi spazio vicino a lui. Disse: smettila di spingere! E dissi: sì signore, e così iniziai a spingere di nuovo. E lui disse: ho detto smettila di spingere! Temevo che iniziasse a spingere, così dissi: mi scusi signore, così andai in quest'altra direzione. E alla fine entrai nella fila di quella ragazza. Sembrava un'ipocrisia farlo, ma arrivai proprio dove lei stava spingendo. E lei diceva: qualcuno mi aiuti, qualcuno mi aiuti. E continuai proprio ad andare avanti, sapete, finché lei non venne a sbattere contro di me. Lei disse: scusatemi, signor. e dissi, cosa vuoi? Lei disse, mi aiuteresti a trovare mio padre? E dissi, cosa vuoi da tuo padre? Lei disse, bene, sono venuta qui per vedere il guaritore. E disse, mi dicono che non posso neanche avvicinarmi all'edificio e ho perso mio padre e non riesco a trovare la strada per tornare all'autobus. Dissi, da dove vieni? E lei disse, Memphis. E guardai e vedevo l'autobus a noleggio, pensavo di poter riportare la ragazza là, forse. Così dissi, sei venuta a vedere il cosa? Lei disse, il guaritore. E dissi, pensai proprio di interrogarla, a vedere quanta fede avesse davvero. Ora, quello sembra un'ipocrisia per una povera ragazza cieca, ma dissi, il guaritore. Sì, signore. E dissi, non intendi dire che credi in una cosa simile in un giorno come questo, moderno come viviamo oggi, con molti dottori e così via, e mi dici che andresti ad ascoltare qualcosa del genere? Lei disse, signore, loro non possono aiutarmi. E dissi, capisco, dissi, cosa mai ti ha dato l'impressione di venire qui? Lei dice, ascolto la radio e tutti i buoni programmi. Lei disse, stavo ascoltando da qui a Fayetteville, ecco da dove veniva quell'uomo, Fayetteville. Lei disse, ho sentito la trasmissione da Fayetteville, disse, un uomo che era cieco, un calzolaio, ha ricevuto la vista qui stamattina. E disse, ci siamo tutti riuniti e siamo venuti su un autobus noleggiato. E disse, vorresti aiutarmi a tornare? Dissi, sì, signora, ma dissi, prima cosa ne pensi? Dissi, non credi che quell'uomo sarebbe in grado di farlo? Lei disse, no, signore. Lei disse, ma Gesù può farlo. E dissi, e io dissi, ebbene, ascolta, lo credi davvero? Lei disse, signore, ti dico cosa fare. Lei disse, se mi aiuterai ad andare dove lui si trova, poi io potrò trovare mio padre. Oh, parlate di un rimprovero. Lei disse, tu aiutami ad andare dove si trova lui. Dopo quello io troverò mio padre. Dissi, signora, lo intendi davvero? Lei disse, sì, signore, davvero. E dissi, forse sono io quello che volevi vedere. E lei mi afferrò così, e le sue mani afferrarono la mia giacca e disse, sei tu il guaritore? E dissi, no, dissi, sono il fratello Branham. Lei disse, ecco chi voglio vedere. E lei disse, se chiederai a Dio, io troverò mio padre. La guardai stare là, i suoi occhi bianchi che sbattevano, le lacrime che le scorrevano sulle guance, e pensai alla cieca Fanny Crosby. Non passare oltre a me, o gentile Salvatore. Ascolta il mio umile grido. Mentre stai chiamando altri, non passare oltre a me. Vedete, lei aveva sentito di ricevere la vista di quel cieco e disse che il dottore le aveva detto che le cataratte sui suoi occhi dovevano terminare di crescere e poi potevano operare. Ma ora, dopo che avevano terminato di crescere, si erano avvolte attorno al nervo ottico o qualcosa del genere e non c'erano speranze per lei. E lei disse, la mia unica speranza è di entrare. E la presi proprio per mano, dissi, Padre Celeste, anni fa c'era una vecchia rossa croce che veniva trascinata giù per le strade di Gerusalemme, trascinando le impronte sanguinanti del portatore. Sulla sua strada, salendo la collina, il suo piccolo corpo debole e fragile cadde sotto il carico. C'era Simone, il cireneo, venne, raccolse la croce e lo aiutò a portarla avanti. Dissi, ecco una delle sue figlie stasera che brancola nelle tenebre, Signore, sono certo che tu comprendi. Lei iniziò a lodare Dio, poteva vedere. Quello era tutto quello che c'era da fare, lei aveva la sua vista. Sono accadute delle grandi cose in Arkansas, siamo così grati. Molte di quelle testimonianze ai vecchi tempi, immagino che quando attraverserò la sbarra io, ce ne saranno molti che sentirò. Io proprio così tante cose mi vengono in mente riguardo a quei giorni passati lungo tutti gli anni e attraverso il mare di testimonianze ovunque vi fermiate. Qualcuno nella riunione stamattina, il pastore qui, sua moglie è seduta qui, mi stava dicendo di circa tre volte in cui il Signore l'ha chiamata in riunione del genere. E lei fu guarita dal morbo di Hodgkin, quello è il cancro, sapete, e nella ghiandola, così loro, e molte cose sono state fatte. Un altro fratello era là a testimoniare proprio di recente su in un'altra città di un cancro su tutto il volto e Dio lo aveva guarito. Non riuscivo nemmeno a vederne un graffio da nessuna parte, cose diverse. successe e ovunque andiate sembra essere in quel modo. Ora, stasera sarà l'ultima sera in cui venderanno i libri e quelle piccole fotografie. Non siamo venditori di libri, non siamo qui per vendere libri. Questi libri sono acquistati da qualcun altro e portati alla riunione. Un mio buon amico li sta vendendo alla porta. Non vendiamo la domenica, lasciamo stare quel giorno. Così noi, se li vorreste o una delle foto, ebbene potete prenderli alla porta mentre uscite, se non li avete già ricevuti. Domani è il giorno sabbatico. E anche nei nastri sono certo che sono stati annunciati qui. Ora, in questa riunione non ho provato alcuna predicazione perché sapevo che questa era la mia prima volta qui. Ho cercato di renderlo il più semplice possibile. Ma il Signore ci ha dato dei grandi messaggi. Centinaia e centinaia di essi sono sul nastro. Come le sette epoche della Chiesa, il principio della progenie, l'agnello e la colomba è sceso dalla sua gloria e tutti i tipi di messaggi che sono, penso che il Signore abbia benedetto.
E li hanno qui e voi con i registratori potreste proprio vedere il signor Maguire qui ed essere felici di averli.
E oggi stavo dicendo al pastore che non vogliamo mai porre alcun accento sul denaro. Ho 53 anni, predico da 32 anni e devo ancora raccogliere la mia prima offerta. Non ho mai raccolto un'offerta in vita mia, io proprio non lo faccio, io proprio. Quando le spese sono coperte, quello lo conclude. Ho visto la volta in cui ci sono servite due sere raccogliendo offerte, la volta in cui si poteva passare la cassetta della raccolta e raccogliere $7,000 e poi appena le spese sono pagate, non permetterò loro di prendere un altro centesimo, ecco tutto. Io proprio non credo nel farlo. E ho detto, ogni volta che le spese non sono coperte, fatemelo sapere, la mia chiesa a casa coprirà il rimanente. E vogliamo che sappiate che non siamo qui per prendere denaro, non siamo qui per nient'altro che per cercare di avere comunione con voi e rendere i fardelli un po' più leggeri e pregare per i malati e fare tutto il possibile per aiutarvi mentre siamo qui.
Ed ora, domani è il giorno sabbatico, ed ora voi che siete qui in visita, ci sono delle chiese davvero buone qui intorno, ecco i loro pastori seduti qui.
Ora frequentate alcune delle loro chiese, sono uomini di Dio, credono in questo ministero e sono diverse denominazioni, ma noi non, quando si arriva alla comunione con Cristo non tracciamo alcuna barriera denominazionale, andiamo proprio insieme. Sono stato ordinato in una chiesa, la Battista Missionaria, non sono stato ordinato in nient'altro e sono venuto proprio fra la gente come un fratello per restare e fare da ponte, mai, oh, sulla via tra la fratellanza.
Se potessi vedere ogni chiesa dimenticare la propria riguardo alla propria barriera denominazionale, si entrasse proprio come in una grandissima fratellanza, direi come Simeone ad un tempo: Signore, lascia che il tuo servitore se ne vada in pace, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza. È così. Quando potremmo riunirci tutti così, io è quello per cui ho sempre lottato.
Ora non vogliamo trattenervi troppo a lungo, quindi voi non mi dispiacerebbe che mancasse un giorno di lavoro, sapete, durante la settimana, ma di certo non voglio che manchiate la scuola domenicale al mattino. Ora, non fatelo. Quindi vi farò uscire abbastanza presto stasera, così siate sicuri di arrivare alla scuola domenicale al mattino, e quella è la scuola più grande del mondo. Ed ora voglio dirvi qualcosa sulla scuola domenicale. È assolutamente sbagliato mandare i vostri figli alla scuola domenicale, sapete. Portateli! È così, sì, noi piccoli. Ho visto una piccola vignetta sul giornale non molto tempo fa, era sorprendente. Un ragazzino venne alla porta, gli fu mostrava la camera da letto di sua madre e suo padre, bottiglie poste sul pavimento e pezzi di sigarette dappertutto, ed era molto avanzato nel giorno, le 9. E il ragazzino si era già alzato e si era lavato e si era pettinato i capelli, si era messi i vestiti e bussava alla porta e diceva: ehi, chi mi porterà alla scuola domenicale? Eccovi, questo è proprio il modo in cui è la tendenza americana. Non è terribile?
Modern American people, what is it?
Pensate alla gente americana moderna, che cos'è? Ebbene, il papà è giù nella sala da biliardo e la mamma è fuori con qualche compagnia di animali domestici da qualche parte distesa sulla spiaggia. La figlia è giù in cantino, giù al rock and roll. Junior ha la sua macchina truccata fuori per strada, corre. Eccovi, quello è il... Uno prende un hamburger, non c'è vita familiare, non c'è vita di preghiera. Ho sempre detto questo, se raddrizzate... Quando spezziamo la spina dorsale dell'America è quando la femminilità viene spezzata. E io dico questo con devoto rispetto per le mie sorelle. Stamattina laggiù ho incontrato alcune delle donne migliori. Ma cos'è successo alle nostre donne? Qual è il problema con essa? Sono andato da Clifton qui non molto tempo fa. Una mattina stavo aspettando il fratello Argenbright, dovevamo far colazione, ed entrò là una signorina. Io la guardai e io... Lei aveva una di queste capigliature incotonate qui, sapete, come la First Lady, sapete. Io penso che abbia un aspetto così disumano. E la guardai e una parte dei suoi occhi era verde e la parte seguente era blu e c'era qualcosa su tutta la sua faccia. E mi è dispiaciuto, ho pensato che ci fosse qualcosa che non andasse in lei e mi trovavo là e io stavo per avvicinarmi e dirle che io sono un missionario, io ho visto la pellagra, ho visto le lebbre, ma non ho mai visto niente di simile. E io volevo chiederle se non potessi pregare per lei, per aiutarla. E arrivò un'altra ragazza allo stesso modo e pensai, non vorrei dirmi che quelle donne adorabili farebbero ciò. Quello è davvero un dono per l'uomo, è devoto. E vorrebbero essere travestirsi e farle sembrare come qualcosa uscito da un caduto da un carro di pompe funebri o qualcosa del genere. Io mi chiedo proprio come mai al mondo possano mai avere una cosa simile. E le nostre donne pentecostali così, quello è un peccato, è troppo grave, vergogna sorella. C'è una delusione da qualche parte, spero non sia sul pulpito. Ricordate cosa deve essere una donna, lei è molto dolce. Stavo parlando con qualcuno oggi, quando Rebecca venne ad incontrare Isacco avete notato che si velò il volto? Loro lo fanno ancora, non sanno cosa stanno facendo, ma una sposa si vela il volto. Perché l'uomo è il suo capo e poi lei non ha lei suo, la natura di una donna è di arrendersi ad un uomo. Ed ecco il motivo per cui la Chiesa dovrebbe essere velata. Essa ha un capo, è Cristo. Ecco come le donne sono supposte portare i capelli lunghi a causa del suo capo, che è suo marito. Lui deve avere i capelli corti a motivo di Cristo. La donna porta i capelli lunghi a causa degli angeli. Cosa sono gli angeli? Il messaggero, un vero messaggero per la Chiesa, è così. Egli lo proclamerà sempre, dirà che è sbagliato, vedete, e così via. E la Chiesa, per essere così, è resa a Gesù da non rivendicare il suo stesso capo, la sua stessa autorità. Cristo è l'autorità della Chiesa velata. Noi non siamo proprietari di noi stessi, ma siamo suoi, resi a Lui, e solo a Lui. Quanto è bello! Leggiamo ora una breve scrittura. Mi piace sempre leggere la sua parola, perché la mia parola è la parola di un uomo, fallirà, ma quella è Dio, non può fallire, non può mai fallire. Questa scrittura si trova nel 7° capitolo di Luca, iniziando con il 36° versetto. Or uno dei farisei lo pregò a mangiare in casa sua, ed egli, entrato in casa del fariseo, si mise a tavola. Ed ecco, vi era in quella città una donna che era stata peccatrice, la quale, avendo saputo che egli era a tavola in casa del fariseo, portò un alberello d'olio odorifero. E stando ai piedi di esso di dietro, piangendo, prese a rigargli di lacrime i piedi e li asciugava coi capelli del suo capo e gli baciava i piedi e li ungeva con l'olio. Ma il fariseo che l'aveva convitato, avendo veduto ciò, disse fra sé medesimo: costui, se fosse profeta, lo leggo di nuovo, ora ascoltate molto attentamente. E quando il fariseo che l'aveva convitato, avendo veduto ciò, disse fra sé medesimo, dicendo: se costui, se fosse profeta, conoscerebbe pur chi e quale sia questa donna che l'ha toccato, perciò che ella è una peccatrice. E Gesù gli rispose e disse: Simone, io ho qualche cosa a dirti. Ed egli disse: Maestro, di pure. Se dovessi dare un titolo a questo, lo chiamerei l'uomo peggiore di Sant'Anna, Santa Maria. Così tante sante, santa, santa, su e giù qui, le confondo tutte.
Saint Mary.
Cosa significa santa? Santa Maria. Ebbene, deve essere stato terribilmente stanco quando raggiunse la cima della collina che guardava verso la Galilea. Aveva corso tutto il giorno e lui, le sue gambe erano appiccicose per il sudore, il suo viso era rigato dove gli era sceso sul volto. I suoi vestiti erano bagnati e appiccicosi mentre guardava in basso e fece un sospiro, vide una grande moltitudine che stava attorno a qualcuno, pensò, certamente questa è quella persona. Vedete, era andato a Capernaum, aveva chiesto città dopo città, è stato qui un tale e tale uomo che guarisce malati ed è chiamato un profeta di Galilea. Qualcuno potrebbe aver detto, sì, egli era qui l'altro ieri, ma non sappiamo dove egli sia andato, perché egli si è spostato e molti della città gli sono andati dietro. Molte le testimonianze a favore e contro di lui. Lui andava in un'altra città e diceva, è stato qui un tale e tale uomo che guarisce i malati e profetizza e conosce i segreti del cuore. Un tale e tale uomo così. Sì, egli era qui proprio ieri, ma se n'è andato, non so dove sia e dove sia andato. E avanti, avanti, la storia continuò ad andare avanti e alla fine... Vedete, era un corriere, era stato mandato dal suo maestro, un fariseo, un vescovo. La gerarchia della Chiesa per portare un messaggio e poteva, alla fine, poteva trarre un respiro di sollievo perché aveva visto in lontananza l'uomo a cui doveva consegnare il messaggio. Ora, il messaggio era molto importante perché il sacerdote lo aveva mandato, il fariseo, ed era molto importante che incontrasse quest'uomo. Lui era incaricato di fare questo e doveva arrivare a quest'uomo. E quella fu la cosa più grande della sua vita, portare un messaggio per questo sacerdote, arrivare a Gesù di Nazareth. E alla fine, spingendosi giù per la collina, dopo aver ripreso fiato ed essersi fatto strada nella folla, deve aver preso... Potrebbe essere stato Natanaele o forse fu Filippo, perché era una specie di guardia esterna, Pietro e Luca, gli scribi, che stavano annotando ciò che gli faceva e ciò che diceva, erano accanto a lui. Pietro sembrava essere il grande pescatore forte, che se avessero sfondato la linea degli altri apostoli, era un uomo piuttosto forte, poteva respingerli e tenerli lontani da lui. E quando questo corriere entrò nella prima linea di guardia, potrebbe essere stato Filippo, e disse, devo vedere il tuo maestro, ho un messaggio dal mio maestro per il tuo maestro. E il mio maestro è un uomo famoso, è uno dei più grandi uomini eccezionali della nostra comunità. È un fariseo, è un uomo ricco ed è in possesso di molto denaro e mi ha mandato a parlare al tuo maestro. E Filippo, naturalmente, come uomo cristiano, volendo fare tutto quello che poteva per aiutarlo, lo portò vicino. E alla fine si fece strada finché incontrò Simone. Disse, Simone, questo corriere è in una missione molto importante, devo portarlo davanti al maestro. E Filippo si spinse avanti oltre Pietro e salì. E alla fine il corriere fu portato faccia a faccia con Gesù.
There he stood.
Egli era là, le sue labbra screpolate, i suoi occhi stanchi parlando, la sua voce rauca per la polvere dei piedi delle persone.
And the courier said, sir, I am sent to tell you.
E il corriere disse, signore, sono stato mandato a dirti che il mio maestro ti ha onorato con un invito.
He's going to have a feast. A great banquet is going to be given.
He does. Egli avrà una festa, sarà dato un grande banchetto, lo fa ogni anno. E lui vuole che tu partecipi a questa festa.
How could he say such a thing?
Come poteva dire una cosa simile? Come poteva, stando nella presenza di Cristo per la prima volta? E poi dover portare avanti qualche tipo di faccenda sulla sua sedicente religione.
Oh,
avrei voluto essere là. La prima cosa che avrei fatto, sarei caduto a terra davanti a lui e avrei chiesto perdono dei miei peccati. Ma è proprio la tendenza del giorno. Quando le persone vengono faccia a faccia con lui, hanno altre cose di cui devono parlare invece della nostra condizione peccaminosa. E questo corriere era là, consegnò il suo messaggio. E posso immaginare di vedere il nostro maestro osservare l'individuo con pietà e pensare forse che stava perdendo la più grande opportunità che mai fosse stata davanti a qualsiasi essere umano, era di stare nella presenza di Gesù Cristo. Egli era là, ma vedete, egli era venuto in un Dio, era venuto in forma di uomo e lui non lo sapeva e si trovava là. E Gesù, con tutti i suoi impegni, con migliaia di posti dove andare e tutto quello che doveva fare, posso vederlo con gentilezza e come un gentiluomo annuire con il capo, dire: di al tuo padrone che ci sarò. Cosa impariamo qui? Che egli viene sempre dove è invitato. È così. Viene sempre dove egli è invitato. Digli che in tale e tale giorno, che io sarò presente in quel giorno, perché egli mi ha invitato, io ci sarò. Ora, e poi dopo quello, il corriere deve aver voltato le spalle e se ne andò e fece un sospiro di soddisfazione per aver fatto qualcosa di grande. Cosa aveva fatto? Si era lasciata sfuggire la cosa più grande in tutto il mondo, l'opportunità di cadere ai piedi di Cristo.
Maybe we've done it this week.
Mi chiedo se molti di noi non lo facciano. Forse l'abbiamo fatto questa settimana. Potremmo farlo stasera, voltare le spalle all'opportunità di essere salvati e avere vita eterna e poi allontanarci da ciò. Alcune persone a volte arrivano malate, vengono guarite e poi se ne vanno pensando di aver raggiunto esattamente la cosa principale per cui sono venuti. La cosa migliore per cui venire è trovare Lui come proprio Salvatore e conoscere Lui, chi Egli è nella vostra vita, avere la sicurezza. Le persone oggi sono come le persone in passato, anni fa, cercano di evitare il problema. È come i pani e i pesci. Egli era un grande profeta finché guariva i malati e compiva miracoli, ma quando iniziò a dir loro la verità, iniziarono ad allontanarsi da lui. Egli non era più popolare allora. Ora, troviamo che questo corriere girò le spalle al Signore Gesù. Per quanto riguarda la Scrittura, non dice che egli abbia mai chiesto il perdono dei suoi peccati o altro. E se ne andò di nuovo giù dal suo padrone, il fariseo. Ora, là c'è qualcosa che non va con la storia, proprio non fa quadrare i conti. C'è qualcosa che non va. Quei farisei non avevano comunione con Gesù, erano in disaccordo l'uno con l'altro. Eh sì, Gesù non aveva comunione con loro. Disse loro, disse, voi circuite i mari, un proselito, e poi lui è due volte più figlio dell'inferno di quanto lo fosse prima. Egli disse, voi ciechi, guide di ciechi. Egli disse, bene parlò di voi Isaia, avete occhi non potete vedere e orecchie non potete sentire. E come egli li rimproverò e li sgridò, e poi uno di loro che lo invita a cena. Se lo poniamo nell'espressione di strada, sappiamo che c'è un trucco nella manica da qualche parte, un asso in più da qualche parte, vedete? Teneva qualcosa, perché non avevano comunione l'uno con l'altro. È proprio come prendete la vecchia coppia e la giovane coppia. Vedete la giovane coppia sposata andarsene da una parte e parlare. Perché? Hanno cose in comune. A loro piace parlare di cose che hanno in comune. Osservate i bambini piccoli, i ragazzini giocheranno a biglie, le ragazzine giocheranno a bambole, vedete? Sono cose in comune. Ecco il motivo per cui ci incontriamo qui, come facciamo, come quella deliziosa colazione stamattina. Avevamo tutto in comune, comunione. Giocatori d'azzardo, contrabbandieri, bugiardi e ladri non avevano posto in quella riunione, vedete, perché è qui dentro. Noi abbiamo comunione uno con l'altro perché siamo riuniti attorno a una grande cosa che abbiamo raggiunto, che è Cristo, la comunione con Lui. Ora, quando vedete una ragazzina di circa 6 o 7 anni che segue sempre la nonna, c'è qualcosa che non va, c'è troppa differenza nella loro età. Ora, o lei è la preferita della nonna, o lei ha un sacchetto di caramelle. La bambina lo vuole, vedete. C'è uno scopo per cui questa ragazzina segue la nonna in giro, perché c'è troppa differenza nella loro età, vedete. E quando vedete questi farisei mandare, quel sistema arrogante inamidato ecclesiastico che manda a chiamare Gesù, c'è qualcosa che non va, qualcosa fuori dall'ordinario, c'è un trucco da qualche parte. Non pensate che Gesù non lo sapesse, non gli stavano nascondendo niente. No, vedete, egli lo sapeva, ma comunque se fosse stato invitato sarebbe andato comunque, è così. Lo invitiamo nelle nostre chiese, inviamo grandi riunioni prima di una campagna e preghiamo e convochiamo grandi numeri di gruppi di preghiera per un grande convegno in tutto lo Stato, un risveglio. E preghiamo, oh Signore Gesù, vieni e onoraci con la tua presenza e che sorga qualcuno e dica amen e gli uccelli lo condurranno fuori dalla porta. Che qualcuno lo adori un poco e sono un mucchio di fanatici. È così. Lo invitiamo e poi non lo vogliamo quando arriva, ma egli verrà comunque, egli viene, egli ci sarà. Quando egli promette, glielo chiedete, non importa quali siano le circostanze, egli viene quando glielo chiedete, egli è là. Allora posso vedere questo fariseo come disposero questa grande festa. Erano ricchi, mai prendevano una parte da tutto ciò che passava e le offerte della carne pagati bene e... lo erano sul letto di agi, erano, quella è una vecchia espressione del sud, ma è quello che facevano, erano ricchi e i poveri erano poveri e potevano allestire quelle grandi feste. Oh my, come potevano renderlo davvero attraente. E sapete, al diavolo piace rendere attraente il peccato. Voi, lui, ecco cosa lo rende così attraente. E poi scopriamo che si sarebbero preparati per mesi e mesi e mandavano questi inviti e preparavano tutto e scelsero un certo periodo dell'anno per una tale festa. Forse quando la loro uva era matura, l'aria era piena dell'aroma di quell'uva matura, mai. Mi viene fame solo a sentirne l'odore. E loro sapevano come preparare tutto al meglio. E poi loro decoravano il loro quello che chiamate qui, immagino un patio o una piazza, lo chiamano al nord, e sistemano tutto e lo rendono così bello. Tenevano questa grande festa fuori, nei cortili dove avevano recintato, così che gli estranei e coloro che non erano invitati non potessero entrare. E oh, come grigliavano l'agnello arrosto e ci mettevano sopra ogni genere di spezie, e mai potevano davvero farlo sembrare buono, ed era buono. E poi avrebbero fatto preparato tutto proprio al puntino, avrebbero sistemato tutte le loro stalle per coloro che venivano con un carro in modo che potessero tirare dentro i loro cavalli. Avevano là delle rastrelliere, dei lacchè che appena, tutti loro lacchè, tutti vestiti da servitori, stavano pronti. E quando il carro si avvicinava a quelli che venivano con il carro, il lacchè prendeva il carro, scendeva, toglieva i cavalli e i finimenti e dava loro del foraggio e così via. E quello che cavalcava a sella, toglieva la sella e si prendeva cura del cavallo. Avevano tutto sistemato. E poi c'era un altro lacchè che mi piace, il lacchè meno costoso di tutti loro, e quello era il lacchè che lavava i piedi. Era l'uomo pagato meno del gruppo. Ecco cosa lo rende Dio per me. Egli era l'altissimo degli altri e prese la parte di un lacchè lavapiedi sulla terra. E noi andiamo in giro, pensiamo di essere qualcuno. E il Dio della gloria, rivelando la gloria di Dio, lavò i piedi dei pescatori. Ed ecco cosa lo rende reale. Diventò un servitore, l'ultimo dei servitori. Scese sulle sue ginocchia per lavare i piedi della stessa polvere che egli creò. Amen. Eccolo là, in ginocchio a lavare i piedi. L'uomo pagato meno del gruppo e il lavoro peggiore. Ora, le persone avevano solo due modi di spinta, era tramite un animale o camminando. E quando le persone camminavano, salivano sulle colline, le scorciatoie e così via, sulle colline verso le città. E lungo questo sentiero camminavano anche gli animali, i cavalli, i cammelli, gli asini, e lungo la strada dove andavano. La polvere era contaminata. E quando le persone camminavano, indossavano una veste palestinese che è una tunica, e poi mentre camminavano la tunica era bassa e la polvere mentre facevano oscillare i piedi. La tunica faceva un'oscillazione e raccoglieva la polvere dalla strada e andava sulle loro gambe, sui loro volti. E l'odore dell'aia, come il dove erano stati gli animali lungo la strada, era su di loro. E non erano loro si sentivano a disagio ad entrare in casa per essere ospiti con tutto quell'odore addosso. Quindi quello che avrebbero fatto, avrebbero avuto un grande mucchio di quelle che oggi chiameremmo, come indossano le signore, una piccola pantofola da casa, una piccola, come un pezzetto di stoffa che si mettono ai piedi, e poi le disponevano tutte in piccole file. E forse qualcuno si avvicinava ed ecco cosa veniva. Vieni qui, fratello Roy, un minuto. Ecco come si salutavano l'un l'altro, entravano così e prendevano la sua scarpa e la toglievano e vedevano che misura era la sua scarpa, poi adattavano un paio di pantofole da camera, noi le chiameremmo. Ed ora poi scendevano e lavavano i suoi piedi e pulivano per bene i suoi piedi, prendevano l'asciugamano, li asciugavano per bene e sulle sue gambe. E poi ciò avrebbe tolto tutto il fetore dai suoi piedi e la polvere lungo la strada, e gli avrebbe tolto tutto quello. Poi si infilava in un paio di queste piccole pantofole che si adattavano proprio bene ai suoi piedi. Poi li facevano alzare in piedi. Poi lui andava, c'era un altro lacchè che stava là, che prendeva dell'unguento, olio, ed era molto profumato. Prendevano quel profumo da una piccola mela che viene da un bocciolo di rosa che crea il profumo. E facevano questo profumo e lo versavano sulle loro mani e si asciugavano le mani. E poi, viaggiando in quei giorni, quel raggio diretto di quel sole palestinese era caldo, bruciava il loro collo e il loro volto. E poi prendevano questo profumo e olio e si strofinavano il viso e le orecchie. Poi gli porgeva un asciugamano, poi si strofinava il volto e si pettinava. E poi, vedete, aveva i piedi lavati e un paio di pantofole. Gli era stata tolta la polvere di dosso e quello aveva una specie di com'è. Quel profumo avrebbe agito in quel luogo come mentolo. Vi farebbe sentire freschi e rinfrescati. Si pettinava e allora era pronto ad incontrare colui che lo aveva invitato. Ora non voleva incontrarlo tutto sporco. Però stiate cogliendo la somiglianza di quello di quando andiamo ad incontrare Dio. Vedete, il sacrificio deve essere sempre lavato ed era curato e pronto, preparato. Ed ecco come siamo noi quando andiamo ad incontrare Dio. Dobbiamo prima venire ed essere lavati dall'acqua della parola, giusto? Profumati con l'olio dell'unzione che andava sulla barba di Aronne, che scorreva fino all'orlo delle sue vesti. Amore fraterno per entrare in questo luogo santissimo. Poi, quando andava alla festa che lo aveva invitato, quando entrava in sua presenza, ora, e se fosse entrato con i piedi sporchi e puzzolente, tutto sporco, aveva un cattivo odore, avrebbe... Lui in un certo modo si sarebbe sentito male, l'avrebbe evitato, ma poi, dopo che si era lavato i piedi ed era stato unto, come veniamo unti con lo Spirito Santo, vedete? E poi tutto pettinato, poi entrava dal padrone di casa, maestro di cerimonia, ed era pronto ad incontrarlo. Ed ecco come lo facevano, si prendevano per mano a vicenda così. Ora, e se fosse tutto puzzolente, non vorrebbe accostarsi a lui, ma vedete, ora è preparato, è pronto per questo. Così si abbracciavano l'un l'altro, così, e poi era il benvenuto. Ora, quell'ultima stretta di mano, grazie, l'ultima stretta di mano lo rendeva il benvenuto, ma prima aveva una preparazione, prima di ricevere quella stretta di mano e molte volte un bacio sul collo. Gli dava un bacio di benvenuto, gli prendeva la mano, lo abbracciava e lo baciava su entrambi i lati del collo. Ciò significava che era il benvenuto. Ora, non avrebbe voluto lasciarsi baciare da lui con tutta quella polvere e puzza addosso. Vedete, ma è fatta quella preparazione. Oh, mai! Se riuscissimo ad afferrarlo, la prepara... Ricordate nella parabola come un uomo entrò senza un abito nuziale? Era entrato dalla porta o da qualche denominazione? Non era passato da... Era venuto da una finestra, non dalla porta. O se fosse venuto dalla porta avrebbe ricevuto una veste. Egli venne per la via di qualche credo o denominazione. Venne buttato fuori, non era adatto a sedersi a tavola. Doveva essere lavato e pettinato e unto, poi era pronto ad entrare. E quando, finché lui, essendo l'ospite, ed era stato invitato, ed era stato... L'ultima cosa era stringergli la mano e baciarlo sulla guancia o sul collo, e quello gli dava il bacio di benvenuto. Oh, allora era un fratello a tutti gli effetti. Amen, sì. Allora era il benvenuto. Andare nel frigorifero a prendersi un grande panino Dagwood e sdraiarsi sul letto. Si era a casa, vedete. Siete benvenuti finché ricevete quel bacio di benvenuto. Come il figlio al prodigo, sapete, che ritorna finché ricevete il bacio di benvenuto. Ora era tutto a posto. Così questo giorno era stato fissato e tutto era stato preparato e tutti gli agnelli erano stati uccisi e il barbecue era in corso, l'agnello arrosto. Oh my, l'aria intorno alla città e giù nella valle era proprio, l'aroma aveva proprio acceso l'intero posto, mescolato con il vino e l'uva e così via. E usavano il miglior vino e il meglio di ogni cosa perché potevano permettersi il meglio. E avevano tutto pronto, tutti là che erano al loro posto asciugamani sulle spalle. Ogni uomo al suo posto veniva la carrozza e il là che partiva con lui. Ed egli arrivava il lavaggio dei piedi e così via, avanti, avanti, avanti. Che giorno! Il vecchio fariseo si stava divertendo. Ora vi dirò cosa penso stesse nascondendo. Lo prenderò dal concetto di ciò che la Bibbia dice di quegli individui. Non credevano che egli fosse un profeta. Non potevano crederlo. Lo chiamavano Belzebù, un indovino. E non potevano pensare che l'uomo fosse un profeta. Vedete, potreste non aver pensato prima a queste cose, ma l'intera scrittura ne è disseminata, vedete. Proprio il modo in cui lo state guardando, notate. E non credevano che egli fosse un profeta. Così immagino che il vecchio fariseo abbia detto: ora ho invitato il rabbi tal de tale, il rabbi tal de tali, e devo avere un intrattenimento principale, e porterò qua giù proprio quell'imbroglione. E sapete cosa faremo? Lo smaschererò, dimostrerò che non è un profeta. Il rabbino Belinsky qui crede che lui è solo un falsario. Non crede perché è troppo contro le nostre organizzazioni, così lui proprio non possiamo credere. Se fosse un vero profeta sarebbe un fariseo e sosterrebbe le cose che rappresentiamo. Mai, quel vecchio spirito non è morto. L'uomo su cui si trovava morì. Ma vedete, Dio è il diavolo. Il diavolo prende il suo uomo, ma il suo spirito rimane. Giusto, lo stesso spirito rimane lungo le epoche. E Dio prende il suo uomo, ma mai il suo spirito. Anch'esso continua. Quindi è stata una battaglia del continuo. E dovete fare la vostra scelta. Quindi l'uno, l'incredulo e il credente. E l'incredulo è sempre qualcosa di elegante, sedicente, sapete. E scopriamo che a volte Dio opera in modi così umili. Egli lo pone proprio sopra gli occhi di quei tizi. Così allora non credevano che egli fosse un profeta. E posso immaginare il vecchio vescovo fariseo che era là dicendo: sai una cosa, quando lo porterò qui gliene farò una bella. E lo porterò qui dentro e dimostreremo che non è un profeta. E sapete una cosa, mai. Immagino che la mia associazione mi renderà presbitero di distretto la prossima volta. O qualcosa del genere. Sapete, dargli una grande cosa perché aveva davvero smascherato questo tizio, sapete. Egli era davvero, non credeva che fosse un profeta, quindi lui lo aveva portato laggiù. Così quando tutta l'associazione si riunì e tutti loro, immagino si stessero divertendo, brindando e bevendo e divertendosi molto, si poteva sentire il vecchio fariseo lassù, soprattutto, sapete, che continuava. Mai, che tempo stavano avendo! Un grande momento! Ed ora guardiamo intorno un minuto. Come entrò là egli? Come ha varcato la porta della chiesa? Egli siede là in un angolo. Egli era proprio puntuale. Egli è sempre puntuale. Ed egli siede là nell'angolo. Detesto dire questo. Seduto là con i piedi sporchi. Gesù con i piedi sporchi, come il francese lo chiama, Jesus. Gesù con i piedi sporchi. Nessuno l'aveva lavato, nessuno l'aveva pettinato, unto. Eppure gli era stato invitato. E Gesù si trovava là con i piedi sporchi. Venne all'invito che gli era stato dato, ma nessuno si preoccupava di lui. Come fece a passare quella che lava i piedi? Vorrei aver avuto quel compito. L'avrei aspettato, avrei guardato su e giù per la strada. Sarei stato certo che gli fosse stato lavato se ci fossi stato. Avrei voluto essere certo di aver lavato i suoi piedi. Ma dov'era quella che? Dove ce n'era uno? Aveva ancora la puzza della strada su di sé, aveva i piedi sporchi. Egli non era unto, la scrittura dice così. Ed egli era seduto là e nessuno gli prestava alcuna attenzione. Ecco com'è nella nostra maggior parte dei risvegli oggi. Detesto dire questo, ma è la verità. Lo invitiamo e cerchiamo di ignorarlo. Qualcuno può dire qualcosa o iniziare ad adorare Dio quando gli chiediamo di venire ed egli viene nella forma dello Spirito Santo e qualcuno dirà qualcosa e lui, qualcuno inizierà ad adorare e disturberà l'intera riunione perché qualcuno ha detto Amen o Alleluia. Ignorare lui. E se qualcuno dicesse a una certa persona, dicesse Amen, Alleluia, direbbero santo rotolante o qualche nome osceno. Gesù con i piedi sporchi. Dio, qual è il problema con questa generazione di persone? Dove sono? Cos'è successo? Gesù con i piedi sporchi, seduto tra le persone dove gli è invitato e con un nome sporco. Egli sedeva là con la puzza della strada su di lui, tutto quello che possono gettare su di lui, o le persone che adorano e lo gettano sopra. Li chiamano un mucchio di gentaglie e tutto il resto. Gesù con i piedi sporchi. Ma egli non disse una parola, egli sedeva proprio là con la testa abbassata. Tappezzeria, diremmo noi, alla festa. Ecco cos'egli oggi nell'adorazione. Nell'adorazione dove dovremmo rappresentare la Pentecoste, egli diventa tappezzeria. Qui non molto tempo fa un noto evangelista era a Shreveport e stava predicando, ed è anche un predicatore focoso e stava predicando. E un prezioso fratello pentecostale era abituato a lodare Dio e lo Spirito Santo scese su di lui e lui gridò, gloria a Dio! E questo evangelista si girò e disse, chiudi la bocca, tu mi disturbi! Ebbene, mi disturbate quando non dite gloria a Dio. Io penso che sia successo qualcosa. Avevo un caro cane, il povero caro amico mi mandava a scuola aiutandomi a cacciare. Metteva alle strette qualsiasi cosa ci fosse, ma lui, una cosa di cui aveva paura o non voleva prendere, era una puzzola. E la beccava sotto un mucchio di cespugli e lui andava attorno abbaiando. Se volevo che la prendesse, che andasse davvero a prendere quella puzzola, l'unica cosa che dovevo fare era accarezzarlo e dire, prendila ragazzo. Entrava e prendeva la puzzola. La più grande puzzola che conosca il diavolo. Il modo migliore che so di fare è dire Amen, Alleluia. Cioè, prendilo ragazzo, inseguilo, rincorrilo fino ad un ceppo. Sì, lo invitano, ma non lo vogliono. Quando egli viene, non lo riceveranno. Hanno il loro modo rituale e devono averlo in quel modo. Non è il benvenuto dopo che gli arriva là, tutti gli passano accanto come se egli non ci fosse, guardandosi attorno, ascoltando le barzellette moderne del fariseo. Come alcuni di questi programmi televisivi che abbiamo oggi, la gente preferirebbe rimanere a casa e guardare qualche ricchi alzarsi laggiù con un programma televisivo e fare qualche tipo di battuta con una donna che è stata sposata 4-5 volte e così via. E rimangono ad ascoltare ciò e amano ciò più di quanto amino la riunione di preghiere del mercoledì sera. Ebbene, non sorprende che il risveglio sia finito. Non si può costruire una chiesa sulle braccia o sui carboni, una fenice. Non potete farlo, vecchi carboni bruciati. Dovete avere qualcuno il cui cuore è in fiamme, che cercano qualcosa, che qualcosa venga, che osservano ogni servizio proprio là sul posto che osservano. Lo invitiamo e lo chiamiamo e poi non lo vogliamo. Quando arriva lo ignoriamo proprio. Lo lasciamo stare e non gli prestiamo attenzione. La sua parola può essere letta o predicata e proprio disposta e la lasciate passare. Forse fate un bel pisolino mentre lo fate, vedete, non interessati. Osservando, aspettando la venuta del Signore. Lo abbiamo invitato, lo vogliamo? Vieni, Signore Gesù, vieni. E tuttavia noi non sembra che lo ignoriamo quando egli viene in mezzo a noi. Là, egli era seduto là, tuttavia, egli venne. Mi chiedo perché, c'è sempre una ragione. In fondo alla strada, fuori dalla linea principale, girando per una stradina polverosa. Scendendo un vicolo, molto giù all'inizio del vicolo, e su per dei piccoli gradini scricchiolanti fino ad una piccola baracca. Vedo uscire una piccola donna, si guarda intorno. Dove sono tutti? Scende i gradini scricchiolanti. Oh, credo fosse una bella piccola donna e lei scese i gradini. Aveva preso la strada sbagliata, è vero, ma forse, sapete, potrebbe essere stato un genitore a farglielo fare. Sapete, oggi state parlando così tanto della delinquenza giovanile. Credo sia delinquenza dei genitori. Credo si trovi lì. Parlate dell'analfabetismo del Kentucky. Che una di quelle ragazze la rientri tutta la notte mezza ubriaca e la sua manicure per le labbra, come lo chiamate, su tutto il viso e mezza vestita contorta così. Fratello, una di quelle vecchie mamme del Kentucky prenderebbe un ramo da uno di quegli alberi e le toglierà quegli abiti che lei ha addosso, giusto?
She's a long way from Hollywood, you know.
Lei è molto lontana da Hollywood, right. Sapete, è
that's
così. Ecco cosa ci serve oggi, un po' più di quel right. tipo di madre. È così,
sure
certo
is.
Che lo è.
Then we find
allora troviamo che lei sgattaiola giù, dai gradini giù, nel vicolo, guarda dappertutto, c'è. Dove sono tutti? Vedete, la figliuola era stata cacciata e nessuno si curava di lei. Ecco cosa fa andare in errore molte ragazze, perché sembra che nessuno si prenda cura di lei. Ci sarebbero, metà di loro non sarebbero come sono se ci fosse qualcuno che potesse, si prendesse cura di loro. Invece che mamma e papà fuori da qualche parte, che si comportano male in un bar e lasciano che la loro figlia vada ovunque. Dovrebbero essere a casa a pregare, la loro Bibbia aperta, a supplicare, come Giobbe faceva per i suoi figli. Forse peccano, lui faceva un sacrificio per loro. Abbiamo bisogno di più preghiere, più case consacrate a Dio. È così. Ora, probabilmente i suoi genitori erano il genere di delinquenti che se ne andarono, la lasciarono andare. La povera ragazza si guadagnava da vivere con una vita immorale, sapete cosa intendo? È così, ecco come lei aveva da guadagnarsi da vivere. Sappiamo che era orribile, ma tuttavia forse lei era stata, e penseremo che lei fu trasformata in quello perché c'era del buono dentro la donna. Ciò lo dimostrò. Giusto, qualcosa là dietro era reale, quindi credo che Gesù sapeva che quando il fariseo glielo chiese, certo, egli stava andando per quell'anima. Poi scopriamo che lei sgattaiolò nell'altra strada, guardò su e giù i suoi grandi begli occhi tutti vitrei. Ebbene, dove sono tutti? Lei cammina per le strade, era tutto vuoto. Ora, la povera gente non poteva venire a queste feste, ma sapete, arrivavano alla staccionata, sentivano quell'aroma, i loro stomaci proprio brontolavano, volevano qualcosa da mangiare così tanto, ma non potevano entrare, lo avevano questi ricchi e lo tenevano, era solo per i ricchi. Così lei si guardò attorno, camminò giù, immediatamente sentì l'odore di qualcosa, il suo povero piccolo stomaco vuoto iniziò a chiedere qualcosa, sapete, oh, è così, ricordo sull'annuncio. Il vescovo fariseo lassù sta tenendo la sua grande riunione annuale. Ebbene, immagino che non ci sarà niente da fare per me oggi se non andare in giro. Ora lei era emarginata da chiunque, sapete, così lei. Ora osserviamola, lei sgattaiolo vicino e lei doveva stare attenta a non andare in giro dove c'erano altre persone. L'avrebbero vista perché avrebbero preso una pietra e l'avrebbero cacciata. Così molto di quel sedicente essere farisei c'è anche oggi. È così. Hanno bisogno di una mano. Ricordate da dove siete venuti anche voi, vedete, prima di scagliare la pietra contro qualcun altro, vedete. Ora la vedo là mentre cammina verso la porta, la povera piccola era affamata, poteva sentire l'odore di quell'agnello arrosto e oh, come le sarebbe piaciuto mangiarlo. E lei tornò camminando dietro la folla, poteva sentirne l'odore e lei almeno poteva godere dell'aroma mentre l'aria lo soffiava fuori dalle grandi fosse delle grigliate all'interno. E lei poteva sentire il fariseo sopra tutto. Tutti loro. Oh, vescovo, voglio chiederti qualcosa qui. Dottore, vieni qui, sapete. E così lei li ascoltò per alcuni minuti e lei continuò a camminare un po' più in là, salì su un piccolo punto, un po' in alto, così da poter vedere sopra le loro teste. Cominciò a guardarsi intorno nel cortile e vide tutti gli ospiti. Come erano belle e pettinate, come i loro vestiti proprio, un imma e il sacerdote con tutte le sue veste di pizzo e tutto il resto, gironzolando, quanto erano meravigliosi. E guardava l'attorno, poveri piccoli bambini affamati aggrappati alla staccionata piangendo per qualcosa da mangiare. Vedeva una piccola vecchia madre debole che stava là tenendo un piccolo bambino e le sue labbra tremanti, la sua bocca con l'acquolina per qualcosa da mangiare e loro là dentro comportandosi come stavano facendo. E sapete, all'improvviso i suoi occhi catturarono una scena. C'è qualcosa di lui, non so, se i vostri occhi lo intravedono, lo sapete, cioè se siete ordinati alla vita. Sì, altrimenti potete guardare proprio da una parte all'altra di lui e non fargli mai attenzione. Ma se siete stati ordinati alla vita, alla prima occhiata, egli è diverso. Lei guardò, disse, quel piccolo tizio seduto laggiù, sai, c'è qualcosa in lui che è diverso.
Cosa c'è in quell'uomo? Chi è lui? Mi chiedo. Ebbene, egli non è nemmeno lavato. Come è entrato là? Doveva essere invitato, non poteva venire.
Ed egli là, seduto là, e non è gradito, i suoi piedi sono sporchi. E guarda, tutti sono proprio, i suoi discepoli non potevano venire, non erano invitati, dovevano stare fuori. Lei prosegue, l'ascolto, sento una conversazione, ed era uno dei discepoli, diceva, mi chiedo perché non abbiano pettinato il nostro maestro. Egli è seduto là. E lei iniziò a fare due più due. Quello deve essere quel profeta. Quello deve essere colui davanti al quale hanno trascinato quella donna come me. E hanno chiesto di lapidarla a morte. Ed egli ha detto, il primo senza peccato scagli la prima pietra. Oh, questa è la mia opportunità. Che differenza da quel corriere pagato. Questa è la mia opportunità, eccolo lì, se solo potesse arrivare a lui. Ma egli mi è precluso. Ci sono molti cuori affamati, nei metodisti, battisti, presbiteriani, cattolici, e tutti preclusi da lui con credi, se solo potesse arrivare a lui. E lei guardò e lo vide e disse, bisogna occuparsi di lui, egli ha bisogno che gli sia reso un servizio e io devo farlo. Così lei pensò ad un qualcosa, colpì la sua mente, si girò e scese per la strada. Giù per il vicolo, di nuovo su quei piccoli gradini scricchiolanti, aprì il cavistello della porta, entrò, allungò la mano sotto il letto, tirò fuori la piccola custodia delle sue piccole cure, le piccole cose di valore. Lei allungò la mano all'angolo, là c'era la parte superiore della sua calza, la tirò fuori, contò circa 30 pezzi di denari romani, così lei disse, è tutto, lo farò. E chiuse di nuovo la scatola e disse, oh, non posso farlo. Egli è un profeta, saprebbe esattamente dove ho preso quel denaro e come l'ho preso, non posso farlo. Lei iniziò a rimetterlo nella scatola, ma qualcosa disse, egli ha bisogno di essere servito. Eccolo, alleluia, non importa cosa siate, egli ha bisogno di essere servito. E raccolse di nuovo la sua calza e devo farlo. C'era qualcosa dentro di lei, devo arrivare a lui. Scese i piccoli gradini scricchiolanti tenendo il denaro nella sua veste e scese alla strada dove era uno di questi tizi. Sapete che non c'è profitto nel lasciare Giuseppe nella fossa. E lui sarebbe rimasto e avrebbe tenuto aperto il suo negozio se fosse successo qualcosa, sapete. Qualcuno fosse passato. Così lei entrò e lui si alzò, sapete, come alcuni dei mercanti del giorno. Ebbene, cosa vuoi? Sapete, vedendo chi era. Insomma, cosa vuoi qui dentro?
The best alabaster box that you got.
Voglio la migliore scatola di alabastro che hai. Voglio la migliore.
Oh, that's what God expects you.
Oh, ecco cosa. Dio si aspetta che tu gli dia il meglio, non solo un po' di tempo da parte, ma gli vuole il vostro meglio e gli deve avere il meglio. E lui potrebbe, disse, cosa ne vuoi fare? Oh, è per un'occasione speciale, devo averlo. Ebbene, tutti sono andati a... E lei versò il denaro sopra il bancone. Oh, certamente se c'è del denaro in ballo va bene. Si alzò, eccolo venire, uscì, lo contò. Sì, esattamente la giusta quantità di denari romani, proprio così. Allungò la mano e prese la migliore scatola di alabastro e se la infilò sul petto e uscì dalla porta. E lungo il lato della recinzione disse, non posso entrare qui, sono io non posso infilarmi là, non so come ci arriverò, ma io ho bisogno che gli sia reso un servizio e io ci arriverò in qualche modo. Eccolo, eccolo. Ci andrò comunque, non mi importa cosa dica qualcuno, devo arrivare a lui. Eccolo, devo arrivare là. Lei teneva questa scatola ed era tutto il sostentamento che aveva, era tutto quello che aveva per lei in questo mondo, era quella piccola scatola di denari.
che lei, quella scatola che aveva comprato con i suoi soldi, che aveva guadagnato in modo disgustoso, ed era brutto, lei detestava avvicinarsi a lui in quel modo, ma era tutto quello che aveva, ed era l'unico modo in cui poteva venire. Quello è l'unico modo in cui voi potete venire, ed è l'unico modo in cui io posso venire, ma egli si aspetta che noi veniamo, se ha bisogno di essere amato, servito, egli ci aspetta. Ed egli era seduto là, sembrava proprio che la stesse aspettando, guardandosi attorno. Non so come sia entrata, io non riesco nemmeno a immaginare come sia entrata, ma è entrata, quella è la cosa principale. Non so come sono entrato, ma ci sono arrivato. Amen, è tutto ciò che mi importa. Io sono arrivato là, quella è la cosa principale. Non riesco a capire come egli possa aver accolto una cosa come me, ma egli in qualche modo ci sono arrivato. Un giorno sono arrivato, ci sono rimasto sempre. Non voglio mai lasciarlo. Lasciatemi stare proprio qui. Così lei entrò là, lei lo aveva da qualche parte giù nel suo cuore che... Ora, quando arrivò là, le capitò di pensare, e se egli si gira e mi grida contro, ebbene cosa farò? Ma ricordate proprio, quando state cercando di fare un servizio per Gesù, egli non vi sgriderà mai per averlo fatto. Potreste riceverlo nella vostra chiesa, ma non lo riceverete da Gesù. Ecco sì, sì. Potreste essere sgridati da qualche gigante ecclesiastico che si alzerebbe e direbbe: i giorni dei miracoli sono passati, smettete di testimoniare, e così via. Riguardo a queste guarigioni divine, a questa roba dello Spirito Santo, fermate ciò. Potreste ottenerlo da lui, ma mai da Gesù, no. Avete notato? Lei sgattaiolò dietro di lui. Ora, in quei giorni non mangiavano come facciamo noi oggi, seduti a tavola così. Quei ragazzi hanno afferrato l'idea, si sdraiavano per mangiare. Avevano un divano e avvicinavano il divano. Certo, quei ragazzi sanno cosa stanno facendo di certo. E così avvicinavano il divano proprio attorno al tavolo e si sdraiavano e facevano penzolare i piedi e mangiavano così. Lo fanno ancora in Oriente, ho mangiato così, vedete, mi sono sdraiato così. Oh, è buono, dovreste provarlo qualche volta. Perché non dite amen qualcuno? Quindi allora ecco come. E loro, lei scivolò dietro di lui e pensò, eccomi, e ora sono arrivata nella presenza della vita eterna. Se solo potessi rendergli un servizio, se solo potessi fare qualcosa per lui. Ora lei doveva in qualche modo tenere la testa bassa, perché era una donna disprezzata. E lei si inginocchiò, posso vederla inginocchiata al lato dei suoi piedi, e pensò, posso toccarlo. Oh, io potete immaginare come si sentiva. Spero di avere quell'opportunità un giorno. Come un anziano uomo di colore anni fa era giù nel sud, era stato salvato e lui andava in giro dicendo a tutti i fratelli nella piantagione che lui era libero. Il capo lo chiamò e disse: Mose, voglio chiederti qualcosa. Ho sentito che stai dicendo tra gli schiavi che sei libero. Disse: sì, signore, disse, sono libero. Disse: ieri sera Gesù Cristo mi ha liberato dalla pena della morte e del peccato. Disse: dici davvero, Mose? Disse: sì. Egli disse: allora scenderò e firmerò l'emancipazione della proclamazione e potrai essere libero di predicare ai tuoi fratelli. Anch'io ti rendo libero se Cristo ti ha reso libero. Così scese e lo firmò. L'anziano predicò per anni e anni. Quando arrivò il tempo di morire, aveva predicato a molti dei suoi fratelli bianchi di entrare. Si trovava in coma e pensavano che se ne fosse andato, rimase là forse un giorno più senza parlare. Un giorno aprì gli occhi, disse: sono ancora qui, sono ancora qui. Disse: avvicinatevi, fratelli miei. Disse: pensavo di essere passato dall'altra parte ed ero appena entrato dalla porta. Il grande arcangelo mi aveva fatto entrare dalla porta e disse: ecco venire dei servitori. E dissero: Mose, Mose, il servitore del Signore, ecco la tua veste, ecco la tua corona. Lui disse: mi girai verso di loro e disse: oh, servitori di Dio, non parlatemi di veste di corona. Disse: ma Mose, è la tua ricompensa. Disse: non voglio una veste o una corona per la mia ricompensa, lasciatemi solo restare e guardare lui. Eccolo. Penso voglio che sia come ci sentiamo tutti noi, lasciatemi solamente guardare lui. Ho spesso pensato se io, quando passerò oltre, se solo riuscirò ad avvicinarmi, strisciando e accarezzare quei piedi solo un po'. Guardare dove c'era la cicatrice di quel chiodo e poi indietreggiare mi ripagherebbe se vivessi 100 anni e predicare ogni sera e fare tutto quello che posso, sì, solo accarezzare i suoi piedi. Ed ecco questa donna ai suoi piedi, che posto dove stare, e ai suoi piedi si ricordò di tutti i suoi peccati. C'è qualcosa in merito a ciò, ricordate ogni cosa malvagia che avete fatto quando arrivate ai suoi piedi. E quando lo fece pensò, io, la più vile delle vili, sto qui accanto al più santo dei santi. Grandissime lacrime iniziarono a scorrerle sulle guance e iniziarono a battere sui suoi piedi. Egli si girò e iniziò a guardarla. E lei cercò di lavarlo, lei non poteva, le lacrime cadevano sopra, lei proprio non poteva lavare i suoi piedi o rompere la scatola e ci provava. E le lacrime poi si vergognava di se stessa piangendo sui suoi piedi, lei prese i suoi capelli, calarono giù quando era, sapete, aveva i suoi riccioli tutti acconciati così, sapete, sopra il capo. E quando le sue lacrime scendevano sui suoi piedi, i suoi capelli calarono giù, lei iniziò ad asciugare le lacrime dai suoi piedi con i riccioli dei suoi capelli. Alcune delle nostre sorelle dovrebbero stare a testa in giù per avere abbastanza capelli per farlo. Così allora lei stava asciugando i suoi piedi con i capelli del suo capo mentre gocciolavano sui suoi piedi, così. E oh, lei alzava la sbarra ed era spaventata. E lei, voi, io, in un modo o nell'altro siete tutti entusiasti quando vi avvicinate a lui, a me succede. Divento proprio tutto entusiasta quando lo sento attorno a me. A volte non so cosa sto facendo, quando sono io mi perdo, penso che succeda a tutti. E mentre lei cercava di dire qualcosa e non poteva, le lacrime scorrevano sui suoi piedi. Lei non aveva acqua con cui lavare i suoi piedi. Il fariseo non le aveva dato acqua. Ma che bella acqua aveva egli, lacrime di pentimento che lavavano i piedi sporchi di Gesù. Oh Dio! Lacrime di pentimento che lavavano i piedi sporchi di Gesù. Lei li lavava e poi li baciava e li lavava e lei spezzò la parte superiore di questa scatoletta e vi versò l'unguento e alzò lo sguardo. Ora se egli si fosse mosso, lei sarebbe uscita da lì in un minuto. Ma egli proprio, se lei voleva fargli un servizio, egli rimase fermo e lasciò che lo facesse. Amo quello. Se volete fargli un servizio, solo egli starà fermo e vi lascerà andare avanti e farlo, vedete. Non la sgridò per niente. Non disse, sei tu peccatrice, alzati da là. No, la lasciò proprio andare avanti e farlo. Egli vi lascerà fare la stessa cosa se volete fare un servizio per lui. E mentre le lacrime, lei prese i suoi capelli e lavandogli i piedi, si era già dimenticata del vecchio fariseo e di tutti gli altri che erano lassù. Lei stava facendo un servizio a Gesù. Ecco cosa, dimenticate tutto dei vescovi e tutte queste altre cose ogni volta che fate un servizio a Gesù. Continuate proprio a farlo. Non mi importa cosa dicono gli altri. Siete proprio all'opera, state facendo qualcosa. E lei stava baciando i suoi piedi, puliva i suoi piedi cercando di metterci sopra questo unguento e le lacrime e l'unguento che scendeva sui suoi piedi. E là all'improvviso, sapete, il fariseo si voltò e vide ciò. Oh my, si gonfiò come una rana che mangia pallini. Lui alzò lo sguardo. My. Voleva che tutti i fratelli lo vedessero, sapete. Guardate là. E disse dentro di sé, se quest'uomo fosse profeta, saprebbe che tipo di donna è quella. Se lui fosse profeta, riconoscerebbe questo tipo di donna, cos'è lei, il che dimostra, fratelli, che egli non è profeta. Ma Gesù non disse niente, egli solamente lo osservò, continuò solo a guardarla e lei stava facendo il servizio che lui avrebbe dovuto fare, così lei continuò proprio a guardare. E dopo un po', quando ebbe finito, sapete, allora era spaventata, timorosa, dopo che asciugò i suoi piedi con i suoi capelli, ed ecco la sua bocca tutta unta da quello, immagino lei fosse
disordine. Sapete, in un modo o nell'altro voi entrate in un disordine quando arrivate, scendete davanti a Cristo. Ecco qual è il problema con le persone oggi. Stanno cercando di evitare la nuova nascita. Sapete, ogni nascita è un disordine. Non mi importa se in un porcino, se in una stanza d'ospedale decorata di rosa, ogni nascita è un disordine. E la nuova nascita è la stessa cosa, è un disordine, ma viene la vita da quel disordine. L'unico modo in cui potete ricevere vita è attraverso una nascita. È disordinata, ma crea vita. Le persone cercano di evitare ciò, non vogliono togliersi la manicura dalla faccia, alcuni di loro, o come chiamate quella roba? Non manicura, mascara, ecco cos'è, mai cosa, non conosco quella roba pazzesca. Sembrate molto più belle se non la portate, sì. Se proverete un po' di atti 2 e 4, supererà tutto quello che Max Factor potrebbe mai fare, ve lo dirò. Se solo proverete un po' di quello, sarà una bellezza eterna, uno spirito dolce, mite, quieto. Ecco cosa aveva questa donna, ecco cosa aveva Esther quando venne davanti al re. Ecco perché oltrepassò le altre ragazze, perché venne davanti a lui adornandosi di uno spirito dolce. Ora, qui c'era questa donna davanti a Gesù che lavava i suoi piedi e dopo aver finito il servizio pensò, cosa dirà egli? Si fermò, i suoi grandi occhi neri, la lacrima scendeva e il viso tutto in disordine dove aveva baciato i suoi piedi e cercava di vedere cosa egli avrebbe detto. Il fariseo era là, tutti erano in silenzio allora, nessuno diceva niente, sapete, erano tutti senza fiato. Posso vedere il fariseo con una giusta indignazione, sapete, che lo attraversava. Oh, lui quasi esplose, pensò, disonorare i miei servitori. Pensano ancora la stessa cosa quando vedono un disordine simile, sapete? È una disgrazia, è un onore per ogni chiesa che vedrà arrivare un neonato. Oh, che vergogna, il mio vescovato sarà rovinato. Era proprio là a gonfiarsi come una rana, rimase là tutto. Gesù stava osservando la donna, così dopo un po' egli girò gli occhi, vedremo se egli era profeta o meno. Oh, ma vediamo cosa egli disse. Disse, Simone, ho qualcosa da dirti. Eccolo arrivare, scopriremo se egli è profeta o meno. Egli disse, mi ha invitato qua giù e sono stato distolto dal mio programma. Ho lasciato persone malate sdraiate attorno alle porte, ho lasciato i lebrosi che piangevano, ho lasciato moltitudini di persone che mi cercavano nel deserto e attorno alla riva del mare per cercare di trovarmi, perché tu mi hai invitato e sono venuto. E quando sono entrato dalla porta non mi hai lavato i piedi, mi hai fatto entrare qui per disonorarmi, smascherarmi davanti alle persone. Non mi hai dato alcun unguento per ungere le mie mani e il mio volto bruciante, poiché ho camminato al sole per venire al tuo invito, non l'hai fatto. Non mi hai dato il benvenuto, mi hai lasciato venire proprio come un barbone.
Oh, ma what's he gonna say?
Ma questa donna, oh my, cosa dirà egli? Ma questa donna ha lavato i miei piedi con le sue lacrime. Alleluia!
And she hasn't ceased of kissing my feet since she's been here.
E non ha smesso di baciare i miei piedi da quando è stata qui. Eccolo! Ed io le dico, oh, cosa dirà egli? I tuoi peccati, che erano molti, le sono tutti perdonati. Eccolo, i tuoi peccati, che erano molti, ti sono tutti perdonati. Oh Dio, che sia la mia supplica, lascia che sia io, quando arriverò alla fine della strada, possa sentirlo dire, di ogni servizio che possa fargli, ogni missione in cui possa andare, ovunque possa predicare, ogni peccatore che possa attirare, spero di sentirlo dire, i tuoi peccati che sono molti sono tutti perdonati. Entra nei regni della vita che sono stati preparati per te. Queste benedizioni che sono state preparate sin dalla fondazione del mondo, sono certo che ci sentiamo tutti in quel modo. Non è vero, voi no? Chiniamo i capi solo un minuto mentre stiamo pensando a queste cose qui. Non vogliamo che il nostro tempo se ne vada. I tuoi peccati, che erano molti, quegli occhi striati, quel volto tutto in disordine, ma tutti i giorni della sua cattiva fama erano passati.
Tutto il male che aveva mai fatto allora era cessato. Lei stava entrando nella vita. Mi chiedo stasera, quanti in questo edificio apprezzano Gesù Cristo abbastanza da volergli fare un servizio? Il miglior servizio che potreste fare sarebbe proprio come ha fatto lei. Venite quassù attorno all'altare un minuto. Abbiamo tenuto la guarigione del corpo per alcune sere. Facciamo un po' di guarigione dell'anima. Perché non salite stasera e dite, io farò la mia strada con i pochi disprezzati del Signore. Me ne andrò da qui stasera e vivrò una vita che laverà via la sporcizia dai suoi piedi. Vivrò una vita di tale santità che tutti quelli con cui entrerò in contatto sapranno che sono stato in contatto con Cristo. Farò la mia strada con i pochi disprezzati del Signore. Vorreste fargli un servizio? Se lo fate, non volete venire quassù ora e stare attorno all'altare solo un momento prima di proseguire nel servizio? Rimanete proprio qui e dite: voglio che là sia il mio posto per fare un servizio per Gesù. Voglio venire all'altare stasera e confessare tutti i miei peccati. Pensa ad una povera piccola donna storpia che piangeva con il fazzoletto sugli occhi. Un fratello greco l'aveva portata. Un giovane ragazzo che cammina quassù. Vieni, figliuolo, non preoccuparti. Vieni qui, caro. Dio ti ama, Gesù ti ama, caro ragazzo. Resta proprio qui. Signore Gesù, sii misericordioso verso il ragazzino, Signore, i suoi teneri occhietti. Prego che tu guardi giù attraverso il suo cuore, Signore, lavi via ogni peccato. Questa preziosa donna dai capelli grigi, d'età avanzata, e ora viene con le sue lacrime, Signore. Lei ti ama e vuole fare un servizio per te. Concedilo, Signore, come lei fa ora. Asciuga le sue lacrime con il tuo perdono, Signore, e dalle quello che cerca. Qualcun altro prenda la propria strada. Dio benedica. Ecco venire un altro uomo. Dio ti benedica, Signore. Dio lava via ogni peccato. Rimani proprio qui solo un momento, sorella. Lasciatelo stare in piedi. Padre Celeste, quest'uomo potrebbe essere insignificante per il mondo, potrebbe essere solo un lavoratore che lavora sodo, solo un uomo comune che sta qui. Probabilmente se il presidente o qualcuno venisse in città non lo conoscerebbero mai, ma Gesù è venuto e lui l'ha riconosciuto. Dio, perdona ogni peccato, dagli stasera il benedetto Spirito Santo, l'acqua di vita. Mentre sta qui umilmente ad aspettare, concedilo, Signore. Ora pregate, tutti chiedete soltanto a Dio, posso renderti un servizio? Egli è sceso nella vostra città questa settimana, vi ha dato un risveglio, ha dimostrato che egli è qui in mezzo a voi, non volete venire. Dio vi benedica, serve coraggio per fare ciò. Padre Celeste, dai al mio fratello la salvezza della sua anima, Signore. Possa ogni peccato essere lavato via dal prezioso sangue del Signore Gesù. Egli è venuto, Signore, credendo. Vuole fare un servizio a Dio. Hai un posto per lui, Padre. Ponilo nel tuo regno stasera e dagli lo Spirito Santo mentre aspetta di sentire la tua risposta tornare dal cielo. Lo chiedo nel nome di Gesù. Qualcun altro, uscite proprio ora. Quest'uomo che sta qui, lacrime che gli scendono dagli occhi, una grande mano ruvida che tiene la mia, egli lo intende davvero, profondamente sincero. Egli intende davvero che proprio ora sta passando dalla morte alla vita.
Ecco una donna preziosa, un'altra donna spagnola che viene. Dio ti benedica, sorella. Padre Celeste, benedici questa nostra sorella. Possa lei fare un servizio per Gesù di Nazareth stasera con la sua vita. Lavare via tutta la vergogna da quel prezioso nome del Signore Gesù. Concedilo, Signore. Questa piccola donna con le spalle curve, giorni di duro lavoro sono passati da qui e forse queste vecchie mani deboli hanno asciugato le lacrime dalla guancia di molti bambini piangenti. Stasera, Signore, c'è una mano che può asciugare le sue lacrime con il perdono. Quella è la mano che asciugò quelle della donna e disse: i tuoi peccati, che sono molti, ti sono tutti perdonati. Benedicila, Signore, concedile questo tramite il nome di Gesù. Dio, un'altra in piedi, asciugandosi le lacrime dagli occhi, dalla vita eterna, tramite il nome di Gesù Cristo, Signore. Un'altra, Signore, che il tuo Spirito Santo sia su di lei. Lei ha visto la tua presenza. Prego che tu la benedica ora. Rimani proprio. Padre Celeste, impongo le mani su queste donne qui. Vogliono fare un servizio per Gesù. Concedi, Signore, che possa essere concesso a loro, nel nome del Signore Gesù. Un prezioso fratello, Signore Dio, possano stasera i suoi peccati, che sono molti, possano essere tutti perdonati. Concedilo, Signore, anche a questo fratello. Non volete venire? Alzatevi dalla vostra sedia, voi che ora siete tiepidi, voi che siete sviati o qualcosa del genere. Non rischiare, amico. Guardate cosa è successo qui questa settimana. Cose che non sono state mai fatte dai giorni di Gesù di Nazareth. Cosa denota ciò? Il tempo della fine è qui. Se siete un po' freddi nello spirito, perché non salite e dite: Signore, voglio riconsacrare me stesso. Io non ho fatto le cose che avrei dovuto fare. Venite qui con queste persone che sono qui in piedi. Ci sono famiglie di persone che vengono. Non volete salire voi che siete tiepidi o voi che non avete mai ricevuto lo Spirito Santo? Ecco una giovane coppia che viene piangendo, un giovane uomo e una giovane donna che vengono, anziani che si tolgono le lacrime dagli occhi con i fazzoletti. Ecco, sì.
Broken spirit, oh, save me by thy grace. Savior, hear my humble cry. Why on others thou art called? Do not pass me by.
Non volete alzarvi? Venite voi che avete bisogno di Cristo. Guardate cosa egli ha fatto questa settimana. Ricordate, egli è qui ora. Quello è il così, dice il Signore. Sapete cosa ho insegnato stamattina a colazione? Lo Spirito Santo, l'angelo di Dio, è proprio qui ora e continua ad avvertirmi, continua a chiamare. C'è qualcuno là in platea che dovrebbe venire. Venite, ricordate, non sarò responsabile nel giorno del giudizio. Fatevi strada ora, perché il Signore Dio, che questa settimana ha discernuto i pensieri dei cuori delle persone, continua a dirmi: trattieni la chiamata, falli venire, c'è qualcuno là in platea che dovrebbe venire. Venite, fate un servizio per lui, non volete? Ora venite, amici, non abbiamo ricompense, premio è un passo, due passi, abbiamo solo un passo, e alzarsi come uomini e donne e venire a Cristo. Venite credendogli.
Oh, I see my face.
venite ora, venite, guardate qui attorno in piedi. Questo è meraviglioso, venite mentre l'acqua è agitata. Alzate la mano e ditelo dal vostro cuore. Alzatevi ora, venite all'altare, alzatevi, venite qui attorno all'altare, preghiamo. Solamente fate un servizio a Cristo, uscite dalla vostra corsia e scendete. Dite ecco il mio servizio, Signore, vengo per fare una confessione pubblica. Ecco, mi ho sbagliato, Signore, ho sbagliato. Aiutami ora, vengo a confessare il mio peccato. Venite, ogni anima del peccato oppressa venga. Proprio così, giovane signora, tu eri una di loro. Fategli un servizio, ora salite, lasciate che ora vengano lacrime di pentimento. Benedi ogni cristiano qui dentro, facciamo una consacrazione a Dio. Ogni cristiano nato di nuovo si alzi in piedi ora e facciamo una consacrazione a Dio. Avvicinatevi se potete, venite proprio attorno, facciamo una consacrazione a Dio. Ognuno di noi, tutti noi vogliamo fare di più per Cristo, tutti. Io do me stesso, Signore, tutto quello che sono lo riverso al tuo servizio. Io do me stesso, Signore.
Every Christian consecrate themselves. What caused you sinners to come up? God brought you up here. God's here to take your sins away.
Ogni cristiano consacri se stesso. Cosa ha fatto salire voi, peccatori? Dio vi ha portato quassù. Dio è qui per togliere i vostri peccati. Alleluia! Tutti! Quello romperà i ghiaccioli, inizierà un risveglio, farà ardere i fuochi. Ora tutti gli diano lode, alzate le mani, chiudete gli occhi, pregate, pregate proprio finché Dio riverserà lo Spirito Santo su questo uditorio, nel nome di Gesù Cristo. Gloria a Dio! Prendi il controllo del servizio ora.